nave dei folli. Bollettino radiofonico di critica radicale alla società cibernetica.
Undicesimo episodio.
Fabbricare una macchina intelligente è stata fin dalle origini la più potente spinta promozionale della cibernetica. Riprendendo il vecchio sogno occidentale di creare artificialmente un essere simile all'uomo, la nuova scienza non ha mai nascosto il desiderio di vedere un giorno le macchine accedere allo statuto di alter ego razionale degli umani. Il computer è presentato da subito come una riproduzione tecnica del cervello, il supporto biologico di un complesso processo informatico. A sua volta, il cervello è paragonato a un hardware e la mente, o spirito, a un sistema operativo. Come conseguenza, l'ibridazione umano-macchina, organico-meccanico, può ora diventare realtà e il rapporto tra interiorità ed esteriorità può essere completamente ribaltato. Fino ad allora l'individualità moderna era basata sulla ragione, fondamento di libertà politica e autonomia individuale, tradizionalmente situata nei meandri più profondi dell'interiorità del soggetto. Ma con la svalorizzazione dell'essere umano, dopo la catena di crimini e disastri della Seconda Guerra Mondiale, ora la ragione, per impedire che limiti biologici, errori o debolezze umane possano perturbarla, è portata fuori dal corpo, affidata agli ingranaggi della perfezione meccanica. E questo trasferimento sarà reso possibile da una struttura riproducibile di trattamento dell'informazione, la memoria.
tutto bene. Fingers crossed. Sono una delle volontarie che stanno partecipando a una sperimentazione per un nuovo vaccino contro il Covid. E oggi è un giorno importante perché è giorno 30. 30 giorni fa mi hanno iniettato qui nel muscolo della spalla e per 30 giorni ho monitorato come mi sento e per ora tutto bene. Fingers crossed!
Questa sperimentazione del vaccino in tandem Oxford e Pomezia viaggia su due differenti vaccini e coloro che l'hanno ricevuto in questo primo gruppo di 500 al quale lei fa parte non sa effettivamente qual è quello che gli è stato iniettato. Ci può spiegare un po' come funziona e qual è la differenza tra i due vaccini anti-Covid e l'altro?
Alcuni dei volontari hanno ottenuto il vaccino contro il Covid, ma l'altra metà ha ottenuto un vaccino che si chiama di controllo, che è un vaccino che ha già passato la sperimentazione e protegge contro l'infezione da meningococco. E la cosa importante è che né i volontari né i medici sanno che vaccino abbiamo ricevuto. E questo è importantissimo perché possiamo pensare che se io ho ricevuto l'anti-Covid magari inizio a comportarmi in modo diverso e quindi questo può influenzare i risultati del vaccino.
A prescindere da quale vaccino lei ha ricevuto, comunque è consapevole che potrebbe correre dei rischi visto che parliamo di un vaccino sperimentale.
Ovviamente c'è un monitoraggio della nostra salute da parte delle equipe mediche. Per ora, almeno nel mio caso, ma come nel caso di tanti altri volontari, tutto bene.
Lei ha partecipato alla sperimentazione come volontaria, ma coincidenza vuole che è comunque una virologa. In base alla sua esperienza, che tipo di tempi ci possono essere per ottenere dei primi risultati e qualora fossero dei risultati positivi, che tempi ci potrebbero essere per la produzione?
Settembre è veramente il mese in cui ci si aspetta di avere abbastanza risultati per abbastanza volontari, per avere delle risposte il più definitive possibile o comunque delle risposte solide. Ma c'è anche il manifatturiero e quindi è fantastico che le due cose stanno andando in parallelo in questo momento, perché noi volontari stiamo cercando di dare le risposte con il trial clinico, ma in realtà il vaccino è già in produzione, così che nel momento in cui sappiamo i risultati della scienza abbiamo già le dosi che possono essere date alle persone di tutto il mondo.
In base alla sua esperienza, crede che ci possa essere il rischio di una seconda ondata al termine dell'estate, all'arrivo dell'autunno?
Il rischio della seconda ondata è molto reale e questo è semplicemente dovuto al fatto che il virus è ancora con noi ed è ancora praticamente lo stesso. La maggior parte delle persone sono ancora vulnerabili, nel senso che possono ancora prendere l'infezione. È ancora con noi, ma c'è anche il manifatturiero e quindi è fantastico, abbiamo già le dosi. ma in realtà il vaccino è già in produzione. È fantastico. Tutto bene. Abbiamo già le dosi, già in produzione.
Abbiamo già le dosi in produzione.
Ma siamo un paese forte, un paese che non si arrende, è nel nostro DNA. Stiamo affrontando la sfida del coronavirus, è una sfida che non ha colore politico, deve chiamare a raccolta l'intera nazione. È una sfida che va vinta con l'impegno di tutti, cittadini, istituzioni, scienziati, medici, operatori sanitari, protezione civile, forze dell'ordine. L'Italia tutta è chiamata a fare la propria parte.
Da lì è poi cominciato questo mio impegno per contrastare la disinformazione, perché l'ho ritenuto un mio dovere di professore, di medico e di cittadino, perché con la salute appunto non si scherza. Se uno degli antivaccinisti avesse visto, come purtroppo a me da medico è capitato, morire un bambino per una di queste malattie o rimanere sordo, cieco per tutta la vita, sono certo che si convincerebbe. Però non dobbiamo aspettare la morte o i danni. Dobbiamo capire che cosa si fa e si deve fare. Questo è...
C'erano dei bambini con il computer davanti, collegati con la loro maestra che da casa raccontava loro una filastrocca e da lì facevano lezione. Queste sono le eccellenze del paese.
Empty your mind. Be formless, shapeless, like water. Now you put water into a cup, it becomes the cup. Put it into a teapot, it becomes the teapot. Now water can flow or creep or drip or crash. Be water, my friend.
Lettori a mezza voce. Divieto di socialità. Seconda puntata. Dal capitolo 4. Tornerà tutto normale?
Quando un carcerato pensa di essere vicino al giorno del rilascio, difficilmente tenta un'evasione. E quando uno ha paura di tentare ad evadere, vuol pensare che il giorno del rilascio sia vicino. In questo caso si appiglia alla vaga speranza di clemenza da parte della direzione. In teoria, un carcerato dovrebbe conoscere la data del suo rilascio, ma ciò non accade quasi mai. Meno che mai nel nostro caso. Ci sono almeno tre elementi che portano gli altri carcerati ad essere ottimisti. Quello che vedo più diffuso ad Ascea è la presenza di immagini di Sant'Antonio affisse ai balconi con la scritta «Andrà tutto bene». Chi le affigge le ritiene in grado di condizionare positivamente il destino. Io credo che dire «Andrà tutto bene» rispetto a un'epidemia che non ha ancora colpito nessuno è come se prima di partire in crociera dicessimo «Non ci sarà nessun naufragio». Tra i compagni, invece, predomina l'idea che al capitalismo non convenga questa situazione. A me, sembra un'idea ancora più stupida di quella di Sant'Antonio. Significa credere che quello che normalmente ci immaginiamo come un mostro cattivo chiamato capitalismo, adesso stia facendo qualcosa che non gli conviene pur di salvare delle vite umane. Ma non era un mostro cattivo. E voi non eravate compagni. Infine, l'ultima delle speranze. In Cina hanno fatto così e ha funzionato. Su questo ho una testimonianza diretta. Lì, un'amica cinese, che vive in Italia da 10 anni e ci morirà perché ha una brutta leucemia, la figlia in Cina ha tutto un altro pizzo rispetto a Wuhan. Sono tutti ancora chiusi in casa. Lo so che non è credibile, come quei bei video su Facebook, probabilmente girati a Casoria, con gli italiani residenti in Cina a raccontare come si abbella la vita dopo la quarantena. Ma c'è un'altra cosa che a molti sfugge. La Cina è già tornata alla normalità perché cose come l'esercito in strada, i permessini per spostarsi e il divieto di uscire sono da un bel pezzo la loro normalità. Sarà così, com'è adesso, anche da noi. Certo, non proprio uguale. Continueremo a parlare italiano, mangiare spaghetti e cose così. Ma ammettiamo pure che un giorno non troppo lontano Conte decida di apparire su Facebook dicendo: «Bravi, siete stati forti e abbiamo sconfitto il virus. Ora potete baciare le zie e toccarvi un po' senza esagerare». Sicuramente tutti addosso alle zie e qualcuno esagererà pure. Ma l'influenza arriva ogni anno e non dà nessuna immunità. Come te la sei presa una volta, te la riprendi un'altra. Vaccinarsi tutti, ammesso e non concesso che sia utile, è impossibile quando i pazienti sono 8 miliardi e i virus che possono uscire da un laboratorio infiniti. Quindi, ogni tanto, ci chiederanno qualche piccolo sacrificio. Come in Cina, come adesso. Ci daranno a un certo punto qualche ora d'aria, ma non hanno nessuna intenzione di liberarci. Non potrebbero neanche volendo. Siamo un gregge di pecore distanziate in modo da non poter interagire, comandate a distanza e felici di esserlo. Se sei una pecora, il pastore non può far altro che confermartelo.
Dal capitolo 7. Il complotto.
Da bambino, per un certo periodo, ho avuto la sensazione che il mondo fosse tutto un gigantesco complotto contro di me. I miei genitori, mia sorella, i nonni, le maestre, gli amici di scuola e la gente per strada, tutti attori, in combutta per farmi uno scherzo. Riuscitissimo. Penso che gli psichiatri abbiano dato un nome a questa disfunzione. In ogni caso, che sia o no una malattia, temo mi sia tornata. Ogni giorno faccio un sacco di telefonate rispetto ai miei standard. Non tanto per sapere come stanno i miei cari, ma per controllare a che punto sta il loro complotto contro di me. Penso che vogliono farmi impazzire. Provo a dirgli delle cose assodate tipo: sono calvo, miope e bassino. L'Italia confina con la Svizzera. Pinelli è stato defenestrato e loro confermano. Tutto bene. Poi passo agli argomenti d'attualità, tipo 3 miliardi di persone sono state messe in isolamento, c'è l'esercito per strada e il coprifuoco, oppure Bill Gates ha detto che ha un vaccino e dei microchip da metterci sotto pelle per poter tornare a lavorare. E tutti mi rispondono che sono libero di pensarla come voglio, ma alla mia età non dovrei credere ai complotti. A me sembra di non essermi spostato dal piano delle cose assolutamente certe e inconfutabili, ma loro sono tutti d'accordo a farmi notare la stessa cosa. Sono proprio cieco a non vedere quanta gente sta morendo di influenza e che sforzo eccezionale stia facendo per sconfiggere il terribile virus. Avanzo una richiesta.
Rispetto per la mia malattia mentale. A un malato Covid ci si avvicina con la mascherina, se è proprio necessario, ma è meglio tenerlo a un paio di chilometri.
Per tutelare la mia salute psichica, invece, è opportuno evitare la parola complotto. In sostituzione propongo il termine strunzata. Per esempio, uno può dire: i nazisti uccidevano anche i bambini. Se pensi che la cosa sia non vera o esagerata, dici strunzata e non complotto. Io giuro che non mi offendo. Se mi si usa questa premura, in segno di gratitudine, rinuncio anche io ad usare il termine in questione. Sono perfettamente consapevole che l'idea di un complotto dell'umanità contro di me sia presuntuosa. ma al tempo stesso sono sicuro che qualcosa me la nascondano tutti. Non possono aver cambiato idea così rapidamente e simultaneamente. I medici, per esempio, un mese fa il sole, il mare, le passeggiate li prescrivevano come rimedio. Oggi li considerano un nuovo tipo di eutanasia. Un mese fa nessuno ti avrebbe chiamato assassino guardandoti giocare con un bambino. Assassino sarebbe stato chiamato chi avesse proposto di chiudere il bambino in casa per giorni. Un mese fa, per strada, un runner o un vecchietto avrebbero fatto meno paura di un blindato dell'esercito. Gira una bruttissima influenza, d'accordo. Diciamo pure la più brutta che si sia mai vista. Ma deve esserci qualcos'altro che mi tengono nascosto. Alla volubilità della gente ci sono abituato. Che quelli dell'asilo nel bosco testano le lodi della didattica a distanza all'interno delle camerette non mi turba più di tanto, ma che mia mamma e i miei amici diano alle considerazioni di Burioni maggior valore di quelle che danno alle mie, mi crea disturbi. Che quella simpatica banda di cinici bastardi che conoscevo improvvisamente si preoccupi dei problemi respiratori dei vecchietti mi crea degli squilibri. Che per andare a trovare un'amica malata debba nascondermi come se stessi andando a uccidere il Papa mi fa pensare a una congiura. Una congiura mondiale contro il buon senso. Se pensi che il resto del mondo sia uscito di senno, è ovvio che il pazzo sei tu. Ho sentito dire che il primo passo da fare per superare un disturbo mentale è riconoscere a se stessi che il problema c'è. Quindi, lo ammetto, ho una specie di delirio di persecuzione e devo decidere come curarlo.
Diversa. Che ti hanno messo?
Perché pensi che stia sempre a farsi potenziare?
Perché è così.
Fegato cibermeccanico. Ci ho speso tutti i risparmi. Ora chiudo io i bar ogni sera.
Ti sei potenziato per poter bere di più?
Accogli il potenziamento, Tokusa. Non saremmo qui senza...
Sono tutto umano e anche felice, grazie.
Oggi l'approccio più radicalmente tecnofilo, portato avanti dai capitalisti elettronici di IBM, Google, Facebook and Company, è rappresentato dall'ideologia transumanista, avanguardia del progetto cibernetico e sorta di nuova religione scientifica. Nella sua continua proiezione verso un futuro migliore, mira a sconfiggere le malattie e a garantire agli esseri umani di nuova generazione benessere, intelligenza e bellezza senza confini, per giungere a una fusione con le macchine ormai non più tabù, cullando perfino il sogno di vita eterna che si realizzerà grazie alla criogenesi, al trasferimento del cervello, o della mente, o forse dell'anima, su supporto elettronico e ai progressi scientifici nella manipolazione di cellule, geni, neuroni. Fino ad oggi presi poco sul serio, o ignorati dai più, i transumanisti hanno già radicato il loro potere e oggi lo consolidano, invadendo anche quegli ambiti finora considerati proprietà inalienabile, il corpo, le relazioni, i dati relativi a spostamenti, acquisti, condizioni di salute, perfino la temperatura corporea. Il mondo transumanista viaggia ad alta velocità e progetta auto elettriche, e tra un viaggio ipersonico e l'altro, magari con una capatina alla Stazione Spaziale Internazionale e, chissà, sulla Luna, studia l'impianto di microchip nel cervello. Uno dei nuovi dirigenti mondiali, Elon Musk,
rinchiude in sé tutte le suddette caratteristiche ed è oggi agli onori della cronaca per aver partecipato al primo partenariato pubblico-privato della storia della NASA, promuovendo viaggi spaziali dei cosmonauti americani con la sua agenzia SpaceX, che tra l'altro sta lanciando in orbita qualche migliaio di satelliti per il 5G. Musk si occupa anche di auto del futuro con Tesla Motor, prima azienda a capitale interamente straniero ammessa da poco sul territorio cinese, e ha creato Hyperloop, un treno ancora sperimentale che dovrebbe correre, anzi essere sparato come un proiettile all'interno di tubi pressurizzati. Infine, la sua società Neuralink studia la possibilità di trasformare gli impulsi del cervello in comandi alle macchine. Questa tecno-elite porta avanti il vecchio progetto di creare l'intelligenza artificiale. Le prime ricerche tendenti allo sviluppo di macchine capaci di imitare il pensiero umano e di superarlo erano state condotte al MIT e alla RAND Corporation e finanziate dall'Agenzia dei Progetti di Ricerca Avanzata, DARPA, del Pentagono. Il lancio ufficiale del programma di intelligenza artificiale, IA, ebbe luogo alla conferenza di Dartmouth College nel 1956. La conferenza proponeva di prendere come base delle ricerche l'ipotesi che tutti gli aspetti dell'apprendimento e tutti gli altri aspetti dell'intelligenza possono, in teoria, essere descritti con una tale precisione che è possibile concepire una macchina che li simuli. La conferenza e i lavori successivi furono dominati dalla personalità di Marvin Minsky. Egli ostentava il suo disprezzo e il suo disgusto per quella meat machine, macchina di carne, che è il cervello, e per quella bloody mess, porcheria sanguinolenta, che è il corpo umano. Lo spirito, secondo lui, può essere separato dal corpo e dal sé. La cosa importante nell'affinamento del vostro pensiero è cercare di spersonalizzare la vostra interiorità. L'idea che lo spirito o anima immortali possano essere telecaricati per vivere eternamente nel cyberspazio, che il corpo carnale è sul punto di diventare obsoleto e che noi siamo come degli dèi, fa la sua comparsa in California alla fine degli anni 70. Place your turntable in front of your guests. La maggior parte dei ricercatori dell'epoca è convinta che l'intelligenza delle macchine supererà quella degli uomini, che le macchine si emanciperanno dalla dipendenza degli uomini e che questi potranno conservare la supremazia solo vivendo in simbiosi con loro. Uno dei ricercatori del DARPA dichiarava: ho sempre sognato di creare il mio robot, dotato della mia mente, di farne il mio spirito, di vedere me stesso in lui. È la cosa più importante che un uomo possa fare. E un altro, presidente di Thinking Machine Inc., sogna che il suo doppio robotico gli dica, in occasione della sua nascita: hai lavorato bene, sono fiero di te. La credenza nella possibilità di trasferire lo spirito umano su un supporto inorganico di microcircuiti si è sviluppata in realtà come un sottoprodotto della ricerca militare. All'inizio si trattava di creare un centro che decodificasse le informazioni del sistema di sorveglianza radar, chiamato SAGE, che nel Gran Nord dell'America deve segnalare l'avvicinamento di aerei nemici. Poi il caccia F-14 e successori, naturalmente, è stato dotato di un sistema di armi così avanzato e di un flusso di informazioni così rapido sulla localizzazione dei bersagli che l'utilizzo di quelle informazioni superava le capacità umane. I piloti dovevano aumentare le loro facoltà grazie alla simbiosi con dei computer. L'idea non più dell'intelletto assistito da computer, ma del suo trasferimento su quest'ultimo, raggiunge la maturità fantasmatica in Hans Moravec, che progetta robot avanzati per la NASA. In Mind Children prima e in Robot, Mare Machine to Transcend Mind, poi, Egli considera la possibilità di trasplantare la mente collegando dei fasci neurali del cervello ai cavi di un computer che permetterebbe, egli scrive, allo spirito di essere liberato dalle limitazioni di un corpo mortale e quindi di essere immagazzinato in un computer, copiato in un numero infinito di esemplari e resuscitato a volontà. Ma alla fine anche Moravec si rendeva conto che un'intelligenza liberata dalla vita corporea è un'intelligenza senza desiderio, senza intenzionalità, senza emozioni, senza temporalità, pura potenza senza oggetto. Questa intelligenza non vive, non esiste. E così, in Mind Children, Moravec la immaginò come una sorta di radiazione cosmica fuori dal tempo che si diffonde nell'universo, convertendo la non vita in spirito, suscettibile di convertire tutto l'universo in una entità pesante, una eternità di pura cerebrazione. Perciò, se l'intelligenza deve esistere, evolvere nello spazio e nel tempo, essere capace di apprendere, di arricchirsi con l'esperienza, essa ha bisogno di un corpo vivente, o meglio, ha bisogno di darsi, di creare il suo corpo, di creare la sua vita, alla sua misura. Per creare l'intelligenza artificiale, bisogna dunque creare la vita artificiale.
Visione mi ha visitato quando il sole scendeva nelle ombre. Io giacevo morente e nella mia morte ho visto il paradiso dei preti dagli abiti bianchi. Sì, è davvero come loro lo descrivono, ma là c'erano anche figli miei. Tutti gli indiani che hanno vagato sulla terra. Tutti i vostri amati antenati e i miei. E ancora i giovani che sono stati presi dalle malattie dei bianchi. Non dovete piangere per loro. L'uomo bianco, figli miei, molto presto non ci sarà più. Ma voi non dovete odiare l'uomo bianco. Questo non farà che ritardare la sua fine. Ma se invece voi tutti farete la danza che io vi insegnerò, tutti gli antenati torneranno. E il bisonte comparirà di nuovo. E allora tutti quanti vivrete, per sempre. Per sempre, nella libertà che una volta conoscemmo noi indiani.
e pensieri non sono più una cosa mia, escono piatti ed uguali, gli ultimi la vanno via. La mia testa, i miei polmoni ed il mio sesso, io non li sento, io no, non sono più lo stesso. Davanti al nastro che corre, dove corre chi lo sa, ecco mi prende, ma perra, e con sé mi porterà. Con le mie ossa e il mio sangue, cosa ci fabbricherà? Un macchinario più grande che altra gente inghiottirà. La mia testa, i miei polmoni ed il mio sesso, io non. Corre, respiro, mi toglie, mentre il ritmo aumenterà, 50 pezzi al minuto.